Allora, questa è la seconda parte della registrazione del 30 ottobre. Pinocchio è entrato, finalmente è riuscito a entrare. Ah, interessante che quando, prima di entrare chiede, ma a che punto sta la commedia? Perché vuole vederla tutta dall'inizio, no? E poi alla fine, no, ragioniamoci un attimo, no? Che cos'è questa commedia? Sempre tornando al discorso dei fili. La commedia è una ripetizione continua, una coazione a ripetere. Oh, le commedie che si fanno a teatro, per carità, sono meravigliose, sono le opere d'arte, no? Ma qui simbolicamente stiamo parlando delle nostre commedie giornaliere. Di come costantemente ci rifugiamo in alcune sicurezze, oppure ci attacchiamo a certe convinzioni, oppure a delle abitudini che costantemente vengono ripetute perché non vengono controllate, quindi da sole scattano. Le emozioni più frequenti spesso proprio da sole scattano. Da sole, per modo di dire, noi sappiamo, perché lo stiamo studiando, che c'è sempre un motivo, c'è prima il pensiero, poi com'è che questa emozione è collegata con me quando ero piccola, cioè noi ci stiamo facendo tutto un lavoro così, ma le commedie di tutti i giorni sono proprio queste, no? Ripetere continuamente. E quindi lui entra all'inizio è uno dei tanti, ma subito diventa protagonista perché tutti si accorgono di lui. Ecco, questa è un'altra cosa che accade, cioè quando cominciamo a risvegliarci, diventiamo più simpatici. Man mano che i fili si staccano, le nostre emanazioni, le vibrazioni che mandiamo sono diverse e quindi la gente sente qualcosa, magari sospetta, addirittura alcuni potrebbero pure allontanarsi perché non gli va di essere a contatto con energie luminose. Però ecco, lo riconoscono. Lo portano in trionfo e che succede? Che ha creato scompiglio, ha rotto un equilibrio, perché oramai tutto era stabilito, la commedia doveva andare avanti a quell'orario e doveva finire in tempo utile per la cena e tutto era a posto. E invece no, ha creato un tale scompiglio che esce fuori questo personaggio grandioso. Che vuole mettere assolutamente paura. Poi noi scopriremo che tanta paura non la mette alla fine, che non è così cattivo come sembra. Ma fissiamoci un attimo invece nel momento in cui ancora non lo si sa soltanto che è grosso, che è scuro, che ha questa barbona lunga, no? E che è il comandante, che è il comandante delle marionette con i fili. È il comandante, quindi chi è rispetto a noi? È quel personaggio misterioso che non si vede perché nello spettacolo lui mica si fa vedere. Ora è uscito fuori perché c'era lo scompiglio che ha provocato Pinocchio. Ma lui vive nell'ombra, sta dietro alle quinte. E però tutte le sciocchezze che facciamo noi, le abitudini, le azioni fatte proprio da fili invisibili che però ci rendono così pupazzi, cioè tutto questo è gestito da lui. Va bene, ve lo voglio dire, lo sapete come è stato interpretato e io questa l'ho accettata proprio come interpretazione. Come guardiano della soglia, mangia fuoco, non ci riesco a dirlo bene alla Fiorentina, mangia fuoco È quell'essere mostruoso e spaventoso che alla fine affronteremo in tutta la sua grande negatività, per poi scoprire invece la positività, però alla fine, ma via via nel corso della nostra vita spesso ci capita di incontrarlo quando qualche cosa che sono andata a smuovere ha fatto un buchino nella Matrix. Qui mi ce ne vorrebbe un'altra mezz'ora. Cioè, noi è come se fossimo avvolti da questa finzione, no? Chi ha visto il film lo sa. Da questa finzione per cui la vita è solo quella e non c'è nient'altro ed è inutile, ma giusto le gambe del tavolo, però è inutile che voglio girare il mondo, no? Così. Ma se invece, come ha fatto Geppetto, ha cercato di fare questo buchino nella Matrix, lì c'è tutto un altro mondo che si apre. Ma prima di andarci in quel mondo, devo confrontarmi con tutti i fili che mi legavano. Devo guardare tutti i piccoli io. Non voglio dire tutti alla fine, però questo percorso può anche essere fatto a puntate. Per cui se sto lavorando sul gruppo dei piccoli io, che ne so, dell'invidia, oppure dell'avidità, oppure andate e guardatevi tutti i vizi capitali e ci trovate tutti gli agglomerati dei piccoli io, no? Così come da ogni vizio poi c'è la virtù corrispondente, questo è scontato, però noi finché non lo guardiamo, quel vizio, quella rabbia, non, se non, finché non conosciamo tutti i fili che ci fanno muovere sempre allo stesso modo, restiamo lì, ma se cominciamo a vederli e quindi c'è un Pinocchio tra di noi, c'è uno che è senza fili, quindi un buchino nella Matrix, a quel punto compare il mostro. Il mostro che dice: come ti permetti? Io ti ho dato questa bella forza di esistere, che puoi recitare, puoi fare le tue belle commedie, puoi anche diventare il capocomico, puoi diventare chi ti pare nella recita della tua vita, puoi essere un presidente, un ministro, puoi essere il più ricco del mondo. È sempre la recita però. È sempre la commedia della vita. Io posso anche essere un miliardario o uno zar, che ne so chi. Però è Matrix, è finzione. Dobbiamo andare oltre. Va bene. E allora, che cosa fa? La prima cosa, cerca di immobilizzarlo. Geppetto gli ha rifatti i piedini, no? Lo prende e l'attacca a un chiodo. Attaccato a un chiodo. E qui comincia l'avventura di resa che deve fare. Pinocchio, la nostra personalità, si deve arrendere. Quindi in quel momento non può muoversi, può sbatacchiare le gambe quanto gli pare, ma non ha la possibilità ancora di agire, quindi deve fermarsi e vedere che cosa succede. E quando capisce, aspetta, questa lo devo dire, mentre sta appesa al chiodo, invoca il babbo, lo invoca, sente l'impossibilità di muoversi, ma si ricorda del collegamento che ha con l'essere. E lo chiama, poi vedremo che lo chiamerà più volte, e così come Gesù pure sulla croce chiamò il Padre. E nei momenti forti si cerca il collegamento, da dove sono venuta, qual è la mia origine, chi sono, che sto facendo, no? Quindi è disperato e chiama il padre. E poi comincia a gridare, a piangere, a divincolarsi, perché viene a sapere che deve essere bruciato, no? Lo deve buttare nel fuoco. È una situazione paradossale per lui, cioè è di legno, già l'ha visto che cosa gli fa il fuoco. Il fuoco non lo deve toccare perché è una cosa troppo pericolosa per lui. E quindi c'è tutta. Leggetevelo perché è proprio carino il botta e risposta che si danno, no? È simpatico quando si comincia a commuovere perché appunto questo gran capo alla fine è al servizio anche lui dell'ordine cosmico. Quindi il guardiano della soglia, il mangiafuoco che ci metterà tanta paura, che ce l'ha già messa a volte, può darsi. E quello lì però fa parte dell'ordine cosmico e quindi è anche buono. E allora comincia a starnutire. Questo è simpatico perché io non lo so, Collodi aveva qualche conto in sospeso con i nasi perché Mastro Ciliegia che ce l'aveva rosso però gli diventava turchino quando aveva paura. E la prima cosa che prende è un calcio da Pinocchio sul naso a Geppetto. E lui che comincia a starnutire e che addirittura poi vedremo, però prima c'è la storia con Arlecchino, addirittura poi vedremo che quando gli chiede un bacio glielo dà sulla punta del naso. E l'altra volta abbiamo detto, no, che il naso è questa parte che esce fuori dal nostro volto e che non è che è solo importante per il respiro, ma perché è collegato energeticamente con i chakra interni e quindi ha a che vedere con la consapevolezza, con le ghiandole pineale, pituitaria, no? Infatti anche il nome Pinocchio rappresenta un po' questa cosa. Non è la cosa fallica che molti hanno voluto interpretare, non c'entra nulla perché non si evidenzia in nessun esempio. E quindi abbiamo il momento che doveva essere ucciso e no, non lo brucia più, allora brucia Marlecchino. A quel punto si sveglia la parte santa, sacra di Pinocchio. Non voleva morire, assolutamente no, però quando sa che il suo caro amico, perché lo definisce il mio più caro amico addirittura, deve essere ucciso, allora no, mi prendo la mia responsabilità, bruciate me. E questo non è un gesto di vanagloria che vuole fare il grande, cioè veramente avrebbe rinunciato alla sua vita per non far del male all'amico. Ed ecco un piccolo io buono, oppure che veramente si sta svegliando alle cose un po' più positive e così si conclude che addirittura gli chiede il bacio, ecco, e poi c'è un momento meraviglioso quando si commuove e non brucia nessuno dei due, in cui vanno tutti a danzare sopra al palco. Quella è una scena fantastica che poi dopo vi dirò, ve la ripropongo tra le esercitazioni di pittura. È fantastica perché vanno sul palco, ma non stanno facendo la commedia. Si è rotto un incantesimo lì, altro che buco nella Matrix, si è fatto proprio uno strappo grande e in quello strappo loro sono liberi di accendere tutte le luci, tutti i lumi del teatro e di danzare tutta la notte. Passano tutta la notte a danzare. Una notte fantastica per Pinocchio, che sarà proprio molto diversa dalla successiva, che fra un po' vedremo. E la mattina dopo Ecco che abbiamo di nuovo un momento magico che si richiama anche a degli episodi del Vangelo, i talenti che ci sono stati donati, no? E a lui vengono donati 5 fiorini. E, a dire la verità, già dei talenti gli erano stati dati, però l'ha sprecati. I talenti dell'abbecedario, i vestitini, vabbè, però l'abbecedario era un grande talento, gli era stato dato e lui l'ha sprecato. Questa volta, grazie, perché ogni volta che lui si comporta bene, che si commuove, arriva un dono, quindi arriva qualche talento, solo che questo talento poi viene usato in malo modo. E questo succede anche nella nostra vita. Qualche volta sembra che ci arrivi chissà perché un premio, sicuramente c'è un motivo per quel premio, di qualcosa che abbiamo fatto. Maestra Ivanov dice magari una cosa che hai fatto 10 anni fa oppure nella vita precedente, ma arriva quel premio per un qualcosa di positivo. E però ogni volta lo sprechiamo. A volte c'era quello del Vangelo che addirittura l'aveva sotterrati, vi ricordate che il padrone poi si è arrabbiato. Perché, e infatti noi vedremo che poi li sotterrerà, però no, non è questa la storia ancora. Per ora stiamo andando invece al gambero rosso. Perché? Perché incontra questi due, incontra il gatto e la volpe, che sono... Alcuni addirittura dicono sono Lucifero e Arimane. In ogni caso sono due personaggi che sono, come dire, cacciatori di prede, no? Sono anche famosi per la loro furbizia. E quindi ecco che ci incontriamo con il nostro lato furbo. Che è anche dentro di noi. Non, come abbiamo detto che Mangiafuoco è dentro di noi, figuriamoci se non ci sono anche il gatto e la volpe. Il gatto e la volpe che gli fanno sognare chissà che cosa. Ecco, ho avuto questo dono, adesso con questo dono che ci posso fare? E c'è una volpe dentro di me, un gattino dentro di me che dice, ci puoi fare questo, ci puoi fare quest'altro, lo puoi utilizzare per essere ancora più ricco. Oppure per essere ancora più famoso, oppure per comprarti quella cosa a cui tieni tanto e magari dimenticarti che potresti fare un corso d'approfondimento, scusate i riferimenti puramente casuali. E così succede che questi due attaccano discorso, Fatalità sanno già il suo nome. Quindi è conosciuto anche dai malvagi perché tutti si conoscono tra di loro, cioè i piccoli io fanno finta di non conoscersi, però in realtà si conoscono. E lo portano, gli fanno grandi promesse di questi soldi che chissà che ci può fare, e lo portano, lo devono portare. A questa città dei Barbagianni, che Barbagianni viene chiamato, non so in quali regioni, uno che è un po' tonto, quindi in effetti va nel paese dei tonti, nel paese dei Barbagianni dovrà andare, perché è lì che c'è il campo dei miracoli, che però lo vedremo la prossima volta. Stasera invece ci limitiamo alla cena che fanno al Gambero Rosso. Al Gambero Rosso. Gambero, torna indietro, no? Cioè, tutti questi animaletti che con l'odio ci mette via via, ci fa incontrare. Ah, dimenticavo che mentre camminava col gatto e la volpe, a un certo punto si è manifestata un'entità benefica, una sorta di angelo che è arrivato a dare un tocco per riportarlo all'ordine, perché lui si stava perdendo la testa col gatto e la volpe. È arrivato il merlo bianco, che non esiste però, bianco, no? Però bianco vuol dire qualcosa di pulito, di puro. Ma il gatto gli salta addosso e lo ingoia tutto intero. Quindi attenzione, perché quando si manifesta un biancore, una piccola luce bianca, dobbiamo subito ascoltarla, no dopo dire poverino perché l'hai mangiato, no, perché sono io stessa che l'ho mangiato, perché mi sono fatta prendere dalla foca del discorso e non ho guardato quel biancore. E poi dopo lo rivedremo quel biancore, perché lo troviamo nella casina della fata. E vanno a mangiare il gambero rosso, quelli si scofanano, come si dice a Roma, no? Praticamente mangiano di tutto e di più, facendo finta di non avere appetito. Quindi anche questa è un'altra forma di ipocrisia che pure sta dentro di noi. Che io faccio finta che non sono attaccata ai soldi e invece li desidero. Faccio finta che non ho fame e invece mangio, così hanno fatto loro, no? Faccio finta di essere una persona che non è rivista, ma, e invece cerco di sgomitare per andare un pochino più avanti. Riconosciamoci queste cose, perché negli altri le vediamo molto facilmente, dentro di noi è più difficile, però noi sì, noi che siamo tutti Geppetti e quindi noi le vogliamo vedere, non ci blocca la paura di essere sbagliati, perché tanto è sbagliando che si impara, no? E guardando, vedendo che cosa sto facendo, che cosa faccio. E che cosa fanno il gatto e la volpe? Gli stanno succhiando energia, cioè non è solo perché si sono mangiati le pernici e le polpette, non lo so, non mi ricordo che cosa hanno mangiato. Gli stanno consumando uno dei suoi talenti, quindi uno dei suoi fiorini. E lo vedremo perché poi, infatti, la cena la paga lui, così come anche la camera per andare a dormire. Quindi questi incontri praticamente gli fanno di nuovo perdere l'energia che aveva acquistato. E vi ricordate che cosa racconta Castaneda di Don Juan? Gli raccontava che noi abbiamo una specie di pozzanghera di luce sotto ai piedi, mentre potremmo avere un'aura completa di luminosità. Così come ce l'ha il bambino quando nasce, no? Che noi invece via via la perdiamo. Poi durante il giorno qualcosa acquistiamo, ma non ce la facciamo rimangiare. C'è sempre qualcuno che ci mangia l'energia. Perché sennò saremmo stelle luminose se non ce la mangiassero. Vabbè, fa parte della storia, ci siamo incarnati apposta. E così. Addirittura prenota la stanza, va a dormire. Ecco, qui avviene qualcosa di molto strano. A mezzanotte tre colpi, toc, toc, toc. È l'oste che gli comunica che i suoi compari sono già andati via, che per lui è ora di alzarsi. E praticamente si sta per avverare il sogno. È molto interessante, eh? Noi nell'MPA diamo tanta importanza ai sogni. Questo di Pinocchio era proprio un sogno di preveggenza, perché ha sognato che quest'albero pieno di monete d'oro, lui non le riusciva a prendere le monete. Ed ecco che quando poi si alza, si accorge di essere solo e inizia la lunga notte dell'anima di Pinocchio, quella che di solito l'attribuiamo a San Giovanni della Croce, a tutti i mistici, cioè è un altro passaggio importantissimo, il momento del buio, che in questi giorni poi capita proprio a proposito, perché non solo siamo nel periodo dello Scorpione, ma abbiamo anche questi giorni di ogni santi, dei defunti. Dicono gli antichi che la soglia tra viventi e non viventi si assottiglia in questo periodo dell'anno, perché le giornate diventano sempre più corte, no? Poi oggi in particolare si è fatto buio ancora prima. deve affrontare che cosa? Quello che di giorno è una specie di mascheratura e quella che invece è la realtà di notte, perché di notte c'è una sorta di percezione diversa. Nel sogno, infatti, percepiamo i simboli perché altrimenti non ce la faremmo a gestire le cose importanti che ci vengono dette, quindi le mascheriamo con dei simboli. Però lui nel sogno l'ha mascherata con l'albero e con i fiorini che pendevano, ma nella notte scura che deve affrontare, vede la verità. Ci sono degli assassini, gli assassini che sono quelli che lui prima credeva fossero gli amici. E questi amici lo inseguono, lo inseguono. È terrificante quella corsa che fanno nella notte. Non so se avete avuto la pazienza di leggervelo prima, o se no fatelo adesso. Perché lui all'inizio fa il furbo, dice io se vengono, ah, che mi importa, io li scaccio, e invece poi si accorge che non è così. E quando capisce che vogliono derubarlo, queste 5 monete le mette sotto la lingua. Sotto la lingua, quindi si impedisce di parlare. E questa è un'altra cosa che viene fatta nelle scuole iniziatiche, per esempio. Voi sapete che Pitagora, nella sua scuola iniziatica giù in Calabria, aveva l'abitudine, gli adepti, di non farli parlare, non mi ricordo se per 1 anno, per 2 anni, cioè, gli allievi della scuola iniziatica non dovevano parlare, quindi è un momento, anche quello è un passaggio. Lui mettendosi i soldi là sotto, sta conservando quel po' di ricchezza che ha e non vuole sprecarla. Poi quando a un certo momento non ce la fa più, avviene un'altra cosa interessante, che si va ad arrampicare sopra un pino. Ora su questo pino non riescono a farlo morire perché accendono il fuoco. Io mi rendo conto che ho parlato un po' troppo e sto per dire una cosa molto importante e mi dispiace che vi sto facendo fare tardi, qualcuno se n'è pure dovuto andare, è passata anche un'altra mezz'ora. Quindi stoppo un attimo, eh.